The contrast is just breathtaking, and it gives you an idea of the kind of urgency that we have in actually addressing the gap that's existing between the richest and the poorest in the world.
62 persone, o sarebbe meglio definirli super miliardari, posseggono la stessa ricchezza di metà della popolazione sulla Terra, oltre 3 miliardi e mezzo di persone. Questo contrasto toglie il fiato. Queste erano le parole che avete appena ascoltato di Helen Zocchi, direttrice di Oxfam International, un'organizzazione umanitaria internazionale, che ha appena pubblicato un rapporto intitolato An Economy for the 1%.
Ed è lotta dura anche tra i super ricchi, visto che appena 5 anni fa gli individui che addossavano nelle loro mani metà della ricchezza del pianeta erano 388. In 5 anni dunque metà della ricchezza mondiale si è concentrata nelle mani di poche decine di individui, tra cui Bill Gates, Warren Buffett e gli italiani Leonardo Del Vecchio di Luxottica e Maria Franca Fissolo, vedova Ferrero.
E noi questa mattina parleremo di disuguaglianza sociale con due ospiti. Negli studi di Melbourne, Federico Marcon, Business Development Manager della ONG Plan International Australia. Buongiorno Federico.
Carlo, buongiorno. Buongiorno Francesca, agli ascoltatori.
E in linea telefonica Giovanni Amodeo, che è Global Editor in Chief a Londra di Merger Market, che è una rivista online che si occupa di compravendita e fusione di aziende. Buongiorno Giovanni e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Allora, voi potete intervenire da casa e porre domande al nostro panel di questa mattina sul tema della disuguaglianza al 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Prima però di iniziare la nostra conversazione ascoltiamo il servizio a cura di Marco Lucchi sul contenuto del rapporto dell'Oxfam.
62 persone, tra cui Bill Gates e Warren Buffett, possiedono la stessa ricchezza della metà più povera del mondo. Il numero dei ricchi in questo gruppo d'élite è sceso da 388 a 62 persone in soli 5 anni. Dal 2010, 3,6 miliardi di persone, la metà della popolazione mondiale, ha visto la propria quota di ricchezza ridursi di circa 1.000 miliardi di dollari, nonostante l'incremento demografico abbia registrato 400 milioni di nuovi nati nello stesso periodo. I 62 super ricchi hanno invece registrato un incremento di oltre 500 miliardi di dollari, arrivando così ad un totale di 1.760 miliardi di dollari, in un contesto che continua a lasciare le donne in condizioni di grave svantaggio. Perfino tra i 62 super ricchi, solo 9 sono donne. Il rapporto di Oxfam scrive anche che le aziende riescono ad evitare di pagare imposte in misura equa, spingono affinché i lavoratori non ottengano aumenti salariali, mentre ricoprono d'oro la dirigenza con bonus e stipendi faraonici. Oxfam chiede la chiusura dei paradisi fiscali e dei cavilli che consentono l'elusione fiscale e investimenti dei governi in infrastrutture sociali per permettere ai poveri di poter assumere il controllo sulla loro stessa vita. Secondo un'altra organizzazione umanitaria, World Vision, l'aumento del divario fra paesi ricchi e paesi poveri significa che i paesi in via di sviluppo sono sempre più dipendenti da donazioni per servizi essenziali come quelli igienico-sanitari, la cui assenza o inadeguatezza costa la vita ogni giorno a migliaia di persone. Il rapporto di Oxfam stima che il 90% delle 200 aziende più ricche del mondo investa denaro in paradisi fiscali. Questa cifra è quadruplicata negli ultimi 15 anni. Inoltre, i ricchi guadagnano il 44% in più rispetto a 5 anni fa, mentre il reddito dei poveri, nello stesso periodo, è sceso del 41%.
E questo servizio era a cura di Marco Lucchi.
Allora, come avete ascoltato, 62 persone super miliardari posseggono la stessa ricchezza di metà della popolazione umana. Noi questa mattina parliamo di questi dati, questo rapporto di Oxfam International che ci sottolinea un'altra volta come la disuguaglianza sia un tema in crescita, un tema che va affrontato. Soprattutto questo rapporto è stato stilato in occasione appunto di Davos. In questo momento si trovano appunto i grandi della terra da parte parte per quanto riguarda la finanza e l'economia a discutere, e quello appunto della lotta alla disuguaglianza sarà uno dei temi. Noi ricordiamo allora i nostri ospiti. Abbiamo Giovanni Amodeo, Global Editor in Chief a Londra di Emerging Market, e Federico Marcon della ONG Plan International Australia. E una delle domande che il rapporto Oxfam pone è la seguente: invece di creare un'economia che operi per la prosperità di tutti, delle generazioni future del pianeta, abbiamo creato un'economia a tutto vantaggio dell'1%. Come è potuto accadere e perché? Questo sarà allora il tema della nostra conversazione di questa mattina. Io vorrei però iniziare con Giovanni Amodeo per un dato. Allora, come abbiamo sentito, nel 2010 i super miliardari erano 388, adesso a 5 anni di distanza sono diminuiti, sono 62, insomma c'è crisi anche per i super miliardari. Giovanni, a cosa è dovuto questo restringimento?
Sicuramente ci sono delle varie agevolazioni fiscali di cui alcune di queste grandi società hanno potuto godere. Abbiamo visto alcuni esempi in Italia dove dei grandi big della tecnologia americana come Apple e Google alla fine devono iniziare a pagare tasse, quindi questo ha iniziato a creare una disuguaglianza. Poi il fattore delle fusioni e delle acquisizioni ha creato un altro vantaggio competitivo per le grandi società. Molti di questi miliardari sono proprietari di aziende che sono cresciuti tramite acquisizioni, quindi inglobando altre aziende, diventando più grandi, e poi alla fine il prezzo delle azioni delle società che controllano sono cresciuti, e quindi sono cresciuti anche i dividendi.
Beh, una bella differenza tra 2010 e 2015. Vuol dire che se andiamo avanti così arriviamo a tutta la ricchezza concentrata in veramente le mani di pochissimi, no? Oppure
sì, probabilmente.
È un trend.
Magari non si arriverà da 62 a 20-30, comunque si rimarrà sempre su queste cifre, immagino, nei prossimi anni.
Ma dicevi appunto, una delle cause sono queste fusioni. Sostanzialmente è un processo globale? Continua e continuerà?
Sì, è un processo globale. Abbiamo visto il 2005 come l'anno record delle fusioni e acquisizioni. Si è arrivati quasi a livelli pre-crisi, quindi prima del 2007-2008. Quest'anno non ci sono segnali che l'attività di fusioni e acquisizioni diminuisca, quindi questo è un processo che continuerà ancora in futuro.
Allora, questo appunto per quanto riguarda il restringimento del pool dei super miliardari, però il problema non è certo di chi possiede centinaia di miliardi in conti in banca, ma è un problema generale. Federico, invece per quanto riguarda proprio la distribuzione delle ricchezze, quali sono i problemi?
Sì, solo magari aggiungendo qualcosa a quel che diceva Giovanni, in realtà negli ultimi 5 anni questi super miliardari hanno visto duplicato la loro ricchezza, no? Quindi ovviamente c'è una concentrazione nella mano di pochi, e io spero che Giovanni abbia ragione, però vedendo il trend storico può essere che non mi sorprenderebbe se fra 10 anni invece di 80 parlassimo di 40 o 30, per un dato molto semplice, che con la nuova economia, nuova tecnologia, in realtà spostare aziende in differenti paesi dove appunto ci sono facilitazioni fiscali è molto più facile di 30 anni fa, dove, voglio dire, c'era un'economia manufatturiera, quindi spostare produttività in altri paesi era estremamente più difficile. Adesso con questa economia più soft, più insomma meno di produzione fisica, ovviamente questo diventa più facile. È interessante vedere, perché se uno guarda negli ultimi 100 anni, la storia del mondo negli ultimi 100 anni, si vede che, diciamo, la redistribuzione del reddito è stata importante, ha beneficiato le classi più povere in 3 decenni, diciamo dal 20 al 50, cioè durante le due guerre mondiali, voglio dire dopo la prima, prima della seconda e dopo la seconda. E questo perché? Perché nel momento in cui ci sono queste eventi tragici di portata incredibile, lì gli stati decidono di adottare delle politiche di welfare e di redistribuzione per aiutare la popolazione a uscire da queste situazioni. Nel momento in cui non ci sono questi shock, ci sono stati degli shock economici ovviamente ultimamente, ma non di quella portata, si rinizia con politiche, diciamo, più favorevoli a, il termine liberalizzazione è un po' ambiguo, però insomma più favorevoli, diciamo, allo stimolo dell'iniziativa privata, della produttività, e questo ovviamente ha portato di nuovo all'allargarsi del divario.
Che è un po' questa la tesi del libro caso del 2013 di Piketty. Sostanzialmente il titolo era Il capitale del ventunesimo secolo, nel ventunesimo secolo, proprio rifacendosi a Marx, e in questo libro lui sostiene che la ricchezza sostanzialmente vince sul lavoro e tende naturalmente ad accumularsi nelle mani di poco. Lui ha fatto questo lavoro analizzando proprio le tasse nel dopoguerra e prima negli Stati Uniti, in Francia. Un lavoro che è anche contestato, però comunque è una tesi molto forte. Giovanni, cosa ne pensi? Si va proprio in questa direzione?
Sì, si va proprio in questa direzione. Se si basta guardare all'Inghilterra, c'è stato a Londra, il mercato immobiliare è cresciuto tantissimo per l'afflusso di capitali della Russia, di Hong Kong, della Cina e di altre nazioni ricche. E per fare un esempio, un cittadino normale per avere un visto, un cittadino che non è dell'Unione Europea per avere un visto, impiega un sacco di tempo, mentre chi compra un appartamento per un valore superiore a 5 milioni ha già il visto per l'Inghilterra, quindi questa è una disuguaglianza abbastanza importante. Lo stesso avviene in America, se uno ha sul conto corrente una cifra superiore a un certo importo, che adesso non mi ricordo se fosse $100,000, è più facile per lui avere la green card, mentre un comune cittadino non lo può avere. Quindi,
ecco, se ti interrompo, aggiungerei proprio il caso australiano, visto che c'è la business visa nella quale se investi una certa somma, naturalmente molto alta, oltre il 500,000, anche qua le porte sono aperte.
Esatto, e quindi questo report è molto interessante ed è importante che sia uscito prima di Davos, però non bisogna guardare solamente l'effetto mediatico, bisogna guardare a lungo periodo. Quali sono gli effetti di lungo periodo? Abbiamo visto flussi migratori dai paesi più poveri verso i paesi occidentali, e quando i paesi come la Germania si accorgono che 1 milione di persone sono arrivate in Germania nel 2015, è troppo tardi, quindi bisognerebbe fare qualcosa per prevenire.
Giovanni, infatti all'interno di questo rapporto dell'Oxfam una delle così priorità segnalate è proprio quella che Oxfam chiede ai leader mondiali, un'azione coordinata per porre fine all'era dei paradisi fiscali. Utopia?
Ma se guardiamo a 5-6 anni fa, pensare che la Svizzera facesse degli accordi con l'Italia, con l'Inghilterra per abolire i conti anonimi sembrava una cosa utopica, invece è successo. Questo succede per sulle persone che hanno dei capitali alti ma non altissimi. La cosa interessante è vedere i capitali che sono illeciti oppure gente che ha dei capitali ingenti e se ci sono dei trattamenti adeguati nei confronti di queste persone. Questo non lo so se avverrà.
Tanto voglio ricordare che voi da casa potete intervenire per porre le vostre domande oppure dire la vostra ai nostri due ospiti questa mattina. Il numero è il solito 1300 799 626. Federico, perché non c'è una rivoluzione?
Ma guarda, secondo me ci sono varie cause. La principale, io credo, che rispetto a altre epoche dove la rivoluzione industriale ha portato alla perdita di lavoro della classe operaia, la classe diciamo più bassa, che è quella, se volete, più prona ad andare in piazza e a protestare. Oggi quello che vediamo è che in realtà sta perdendo lavoro la classe media. Ed è interessante perché noi diciamo tutti la nuova tecnologia, la nuova industria high tech. Da quando i dati sono disponibili, gli ultimi 30 anni, si è visto che in realtà non sono stati creati così tanti nuovi posti di lavoro. Nel frattempo perdono lavori, e appunto ci sono due esempi classici che si fanno: l'avvocato che un tempo faceva la ricerca giurisprudenziale, andava in biblioteca, il top della biblioteca per gli studi legali, adesso questa figura non esiste più perché ovviamente hai tutti, insomma, è tutto possibile, si può fare tutto online. Ci sono questi nuovi sistemi di autodiagnosi per cui magari fra un po' di tempo non si andrà più dal medico della mutua, dirà c'è un raffreddore o un mal di testa, così metti i tuoi dati, sarà registrata tutta la tua cartella così, e poi il software ti dirà guarda, probabilmente su questo hai tot, e a quel punto lì vai direttamente dallo specialista.
Però viene sempre obiettato, verranno creati con le tecnologie lavori nuovi di cui adesso non abbiamo neanche idea Sì, quali saranno?
E devo dire che è una cosa di cui parliamo tutti. Poi però se guardi i dati, in realtà, ripeto, negli ultimi 30 anni tutta questa creazione di posti di lavoro non c'è stata. Ovviamente chi sta perdendo lavoro per queste nuove tecnologie è più, se volete, la classe media, che magari non vanno in piazza. Per cui, rispondere alla tua domanda sulla rivoluzione, io credo che ci sia proprio una categorizzazione dei nuovi disoccupati che probabilmente appunto provoca il fatto che non ci sia rivoluzione. Aggiungo anche velocissimamente che è per questo anche che si crea il divario, perché ovviamente tagliando la classe media, che può essere quella che poi ascende, oggi la vera sfida è fra appunto l'elite e tutto il resto. Non c'è più questa dinamica classe media, borghesia, classe operaia. In realtà oggi appunto il divario è aumentato tantissimo e si vede da alcuni coefficienti economici, tipo l'indice Gini, che misura la disuguaglianza, che a livello mondiale è arrivato allo 0,7%. Fate che 0 vuol dire uguaglianza perfetta, 1 vuol dire disuguaglianza perfetta. Siamo mondialmente allo 0,7%.
Quindi disuguaglianza, questo è quello di cui stiamo parlando questa mattina. Vi ricordiamo
che... aggiungere una cosa?
Prego, prego Giovanni.
È cambiato anche la modalità di pagamento dei salari. Se negli anni 70-80 chi lavorava veniva pagato con un salario regolare, adesso nuove forme di pagamento sono state introdotte, contratti a tempi zero, a ore zero, pagamento a cottime, quindi questo ha creato ulteriori disuguaglianze.
Ecco Giovanni, poi adesso prendiamo una piccola pausa, poi voglio chiedere a te perché non c'è la rivoluzione. Allora, okay. 1300-799-626 se avete delle domande.
Oppure anche potete sempre scrivere anche le vostre opinioni, i vostri commenti sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
SBS World News vi offre le ultime notizie dall'Australia e dal mondo. Ascolta le ultime notizie alla radio dal lunedì al venerdì alle 18 e guarda ogni giorno il nostro telegiornale alle 18.30. Per saperne di più, visita sbs.com.au/news.
SBS, voi siete sempre all'ascolto del programma In Lingua Italiana. Questa mattina abbiamo aperto le nostre linee, voi ci potete chiamare al 1300-799-626 per parlare di disuguaglianze. Abbiamo in studio due ospiti, anzi in studio abbiamo solo Federico Marcon della ONG Plan International Australia e al telefono invece abbiamo Giovanni Amodeo, Global Editor in Chief a Londra di Merge Market. Parlavamo appunto di lavori che insomma sono sempre meno, infatti vedevamo un articolo della Stampa che pubblicava appunto in occasione dell'inaugurazione del forum in corso a Davos che Renzi festeggia i 500.000 posti fissi in più, ma dal forum in Svizzera appunto arriva un allarme robot: entro il 2020 elimineranno 5 milioni di posti di lavoro.
Numeri che danno da pensare. Giovanni, allora Federico diceva quella che viene attaccata è la classe media non scende in piazza. Cosa ne pensi?
Vorrei fare una provocazione. Ancora la gente non sta, per esempio facciamo l'esempio dell'Italia o del Sud Italia, la gente sta male ma non sta ancora male da scendere in piazza per fare una rivoluzione. Mi spiego meglio. Tutti quelli che hanno una... tra i 25 e i 30 anni hanno ancora i genitori che li possono supportare, i genitori o che stanno arrivando all'età pensionistica o sono già in pensione. Quando invece queste persone che hanno 30 anni dovranno mantenere i propri figli senza avere un posto di lavoro fisso, senza avere uno stipendio fisso, allora sì che qualcosa succederà.
Beh, diciamo che già capita, e poi soprattutto se pensiamo al fatto che molti giovani italiani non stanno più avendo figli proprio a causa di questo e molti emigrano anche a causa del fatto che non è possibile continuare dopo i 30 anni a vivere in famiglia e non riuscire a costruirsi un futuro, insomma, quindi che non si sta male così tanto forse è un po' un concetto relativo.
Anche tu, no. Federico, stavi scuotendo la testa?
No, secondo me Giovanni ha ragione se parliamo di estrema povertà, no? Nel senso che evidente se tu guardi i dati italiani, insomma, la gente che muore di fame, l'italiano che muore di fame, il problema però siccome è diverso, nel senso che tutto quello che diceva Francesca, tutta questa nuova generazione che non può far figli, che non può comprarsi una casa, che non può investire, in realtà danneggia l'economia, perché se tu non dai potere d'acquisto alla nuova generazione, poi queste persone non possono comprare. C'è stato il più grande, se mi date un minuto, c'è stato il più grande programma di redistribuzione della ricchezza che è stato fatto in Brasile tanti anni fa, che si chiama Bolsa Famiglia, e io ho avuto la fortuna di lavorarci, insomma, quando vivevo là. Questo programma, che sostanzialmente dava dei soldi alle famiglie in cambio del fatto che mandassero i bambini a scuola, che vaccinassero, per cui era proprio un programma di cash transfer, ti davano fino a $200 al mese in cambio di questo.
Che $200 al mese in Brasile,
sono tanti. Per gente che aveva meno di $40 al mese, quindi per avere questo dovevi avere un reddito inferiore a $40. Cioè in 10 anni hanno tolto 36 milioni di persone dalla povertà, ma soprattutto il reddito pro capita è aumentato del 27% e l'economia brasiliana, che poi forse adesso a un certo punto imploderà di nuovo, ha avuto questa grossa esplosione perché la gente con quei soldi andava a consumare. Quindi siccome la vera dinamica economica che è terrorizzante è il fatto che queste persone non hanno potere d'acquisto. E come diceva Francesca, e in Australia lo vediamo tutti i giorni, vediamo questi ragazzi italiani plurilaureati, pluridottorati, che vengono qui a fare camerieri non perché sia gente che in Italia muore di fame, ma perché gente che vuole provare a costruirsi un futuro diverso, che è un futuro di dignità umana.
Giovanni, una domanda psicologica. Secondo te, a tuo parere, questi 62 super miliardari, ma anche il cosiddetto 1%, si pone il problema? Oppure vivono nella Torre d'Avorio, alla Maria Antonietta prima della Rivoluzione Francese?
Non lo so se si pone il problema dal punto di vista morale, perché hanno ricevuto richieste, sono riusciti a creare della ricchezza e quindi devono in cambio fare del bene, quindi si pensa a Bill Gates che con la sua fondazione Melinda fa molta beneficenza, o altri che invece la fanno a livello segreto. Non lo so, forse si sentono in colpa, è una domanda a cui è un po' difficile rispondere.
Infatti io a questo proposito vorrei ancora ricitare un attimo il rapporto Oxfam, che fa appello invece ai leader mondiali affinché si attivino per dimostrare che stanno dalla parte della collettività e per imprimere una battuta d'arresto alla crisi della disuguaglianza. Queste sono parole estratte dal rapporto Oxfam. Secondo voi, Federico e Giovanni, i leader mondiali da che parte stanno? Capisco che sia difficile fare una generalizzazione, ovviamente ci sono politiche diverse in paesi diversi, ma i leader, tra virgolette, dei paesi potenti, da che parte stanno oggi?
Inizio io. Allora, Obama ha detto che la disuguaglianza è la sfida decisiva di questi anni e ha fatto effettivamente delle politiche negli ultimi anni di contenimento della crisi, tant'è che adesso la disoccupazione negli Stati Uniti, insomma, è al 5%, quindi da quel punto di vista lui ovviamente, insomma, sono state politiche di successo. Poi purtroppo, se vedi il trend negli Stati Uniti di concentrazione della ricchezza, anche lì stiamo andando su una concentrazione nelle mani di pochi. Quindi oggi negli Stati Uniti l'1% delle famiglie concentra il 40% della ricchezza.
Tra l'altro, aperta parentesi, come abbiamo sentito prima nella nostra prima storia d'apertura, uno dei potenziali prossimi presidenti statunitensi potrebbe essere proprio Donald Trump.
Esattamente, esattamente. Vabbè, questo proviamo a non pensarci per adesso. No, l'altra cosa interessante, scusate, stiamo bombardando gli ascoltatori di dati, però siccome è utile, è un dato che anche a me ha scioccato. La Germania, dal 2000 al 2015, il livello di povertà in Germania è aumentato del 50%. La Germania, paese europeo di grande successo, cancelliere che tutti invidiamo, il livello di povertà ovviamente è dovuto a cosa? Immigrazione, quello che citava Giovanni prima, così. Però insomma, stiamo parlando in 15 anni, la povertà è aumentata del 50%.
Federico, solo per chiarire, quando parli di povertà cosa intendi?
Allora, la linea di povertà mondialmente, globalmente, è considerate persone che vivono con meno di $2 al giorno a livello mondiale. L'Europa invece adotta dei criteri diversi e, diciamo, per gli standard europei, se non mi ricordo male, sono €380 al mese, qualcosa. Comunque stiamo parlando, di nuovo, sempre ritornando al rapporto di Oxfam, l'80% della popolazione mondiale vive, ci concentra il 5% della ricchezza, con $300 al mese. Cioè, noi finiamo la trasmissione, io finito qua vado giù a bermi un caffè, un croissant e mangio una brioche, spendo $10, diciamo. Ecco, questo qui è quello con cui l'80% della popolazione vive giornalmente, dovendo dar da mangiare ai bambini, pagare affitto e tutto quanto, luce, casa. Ecco, questo tanto per dare una dimensione più concreta del problema.
Allora, leggo questo messaggio che ci è arrivato. E in questo momento anche i giovani australiani cominciano ad avere un assaggio della stessa dieta, tra virgolette, seppur qualificati non trovano più lavoro nel settore per cui sono qualificati, un sms di Ugo. Giro velocemente la domanda che ha fatto Francesca a Giovanni: da che parte stanno i leader mondiali?
in teoria dovrebbero stare dalla parte dell'uguaglianza, non della disuguaglianza. Faccio il caso dell'Inghilterra. Anche in Inghilterra c'è una situazione simile alla Germania. Io vivo in Inghilterra. L'1% della popolazione controlla una ricchezza simile a quella controllata in Germania. Ci sono tantissime disuguaglianze. Il governo dice a parole che faranno di tutto per dare più potere d'acquisto alle famiglie, più sgravi fiscali, però ogni anno si continua a tagliare e invece i benefici per le persone che sono più abbienti non vengono mai intaccati, perché poi alla fine è una questione elettorale. Chi sono le persone che sponsorizzano, comunque danno più soldi per la campagna elettorale dei politici? Sono quelli che hanno le grandi corporation o le società più grandi, quindi c'è una differenza abbastanza sostanziale tra quello che si dice e quello che si fa.
Esatto, infatti anche Hillary Clinton è entrata nell'occhio del ciclone proprio quando sono venuti fuori i donatori dietro alla sua campagna. Mancano 3 minuti alla conclusione del programma, allora, visto che direi il livello di depressione è salito notevolmente nei nostri studi, cerchiamo di risollevarlo con una nota positiva, se ce n'è. Federico, cosa può fare, cosa si può fare per risolvere questa situazione? È una situazione disperata?
Secondo me no. Alcune cose le stiamo già vedendo, citava appunto Giovanni prima, insomma, la tassazione alle multinazionali. Adesso su questo, soprattutto in Europa, si sta lavorando molto. Vediamo sempre più paesi che adottano una tassazione progressiva che colpisce più il capitale, la ricchezza, piuttosto che il lavoro e i consumi. Quindi secondo me ci sono alcune buone notizie. Io credo che siano 3 i settori dove ancora c'è bisogno di sviluppare. Uno è quello che in Italia chiamiamo il salario minimo di cittadinanza, e questa è un'idea che sta andando in giro piuttosto fortemente, anche il rapporto Oxfam lo suggerisce, e fra l'altro è un'idea, voglio dire, che già Thomas Paine a fine del Settecento, insomma, suggeriva, che uno dei padri fondatori degli Stati Uniti suggeriva un salario di questo tipo. L'altra cosa è il salario minimo, e questo è importante soprattutto in alcuni continenti come America Latina e Africa. Il salario minimo deve essere parametrato al costo della vita, perché ci sono alcuni paesi che hanno un salario minimo con il quale tu non puoi sopravvivere, soprattutto se vivi in ambito urbano. E poi io insisto, ovviamente questo forse faccio un po' la parte del vecchio comunistoide, bisogna avere investimento, educazione, salute, investimento sul settore pubblico. 10 secondi, settimana scorsa ero con una mia collega finlandese, stavamo discutendo del sistema universitario e le ho chiesto, ma ad Helsinki università private? Lei mi ha guardato e ha detto, no, in Finlandia non esiste l'università privata, noi paghiamo le tasse ed è tutto pubblico e tutto gratuito.
Giovanni, concludiamo con te allora, cosa si può fare? C'è qualcosa da fare?
Il salario minimo, sono d'accordo, anche io, e investire sull'educazione.
Educazione in generale, magari più attenzione verso le donne?
Sì, sicuramente.
Allora, noi ringraziamo, siamo arrivati proprio al nostro ultimo minuto di trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti che hanno parlato con noi questa mattina, come detto Giovanni Amodeo, che era in linea con noi da Sydney e che è Global Editor in Chief a Londra di Emerging Market, che è una rivista online che si occupa di compravendita e fusione di aziende, e Federico Marcon negli studi di Melbourne, Business Development Manager nella ONG Plan International Australia. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.